Ad aprire Giovanni capitolo 17, qualche settimana fa avevo iniziato la predicazione di vedere questa preghiera del Signore Gesù in occasione della sua ultima cena, e poi abbiamo avuto Gianluca come ospite e poi abbiamo fatto una predica riguardo al Natale, per cui oggi riprendiamo il nostro corso regolare dello studio della predicazione del Vangelo di Giovanni. E vorrei leggere quest'oggi tutto il capitolo 17, perché tutto il capitolo 17 riporta tutte le parole del Signore Gesù in questa preghiera. Perciò, iniziando, Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che mi hai date le ho date loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi. E nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione, finché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuto in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto a loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Come detto, siamo nell'ultima sera, Gesù ha completato, diciamo, la cena pasquale insieme ai suoi discepoli, ha dato questa cena pasquale, è stata un'occasione per Gesù per trasmettere i suoi ultimi insegnamenti, e in questo momento Gesù si trova nel giardino del Getsemani, è in disparte da solo e prega, e ci troviamo di fronte a una parte della Bibbia molto importante. Come detto quella volta precedente, potremmo definire, siamo nel capitolo dei capitoli, perché Gesù si trova di fronte a Dio e prega, per cui Giovanni ci riporta veramente delle parole di assoluta importanza, che non hanno eguali nella scrittura. E potremmo dividere questa preghiera dai tre temi fondamentali. Gesù pregò per la gloria di Dio, che abbiamo visto nella volta precedente, Gesù pregò per i suoi discepoli e Gesù prega per coloro che crederanno ai suoi discepoli. È una lunga preghiera nella quale Gesù non fa delle richieste per se stesso, ed è una preghiera che si adempie totalmente, completamente nel tempo. In essa c'è praticamente una panoramica del piano di salvezza da parte di Dio nella storia, la gloria di Dio che si realizza nella salvezza, si realizza alla croce con la resurrezione e si realizza nel piano di Dio con la Chiesa e si realizza con l'ascensione del Signore Gesù alla destra di Dio, dove riceve l'incoronazione come Re dei Re. Gesù prega per l'ora di gloria, riferendosi alla croce, un'ora nella quale la Trinità mostra e riceve la gloria più alta che possa esistere. Non è una gloria passeggera, ma è una gloria eterna, ed è la più alta riconoscenza che si debba dare e riconoscere nel piano eterno di Dio. La croce è quello e il suo impatto nell'eternità. La croce è l'evento della storia. Tutto, secondo l'ottica di Dio, è stato fatto per arrivare alla croce, e dalla croce ne deriva. Spacca la storia perché il piano di salvezza è stato fondato su questo momento. Era l'ora che doveva venire e che è arrivata quella sera. Un momento preciso, non è un momento casuale, perciò la morte di Gesù non è un evento nelle mani degli uomini, per quanto uomini metteranno le mani su Gesù e ne faranno quello che vogliono, tutto ciò fa parte del piano preciso di Dio. Ed è l'ora dell'autorità, perché Gesù aveva pregato al versetto 2 che lui aveva ricevuto autorità su ogni carne per dare vita eterna a tutti quelli che Dio gli aveva dati. Alla croce Gesù riceve la gloria, ma non solo riceve l'autorità per dare vita eterna, riceve potere, dominio su ogni carne, e Gesù la esercita su ogni carne. Infatti Gesù ha tutto sottoposto, secondo quello che dice anche la scrittura, ogni tempo, ogni luogo, ogni uomo, nulla sfugge alla sua autorità. Perciò Gesù ha ricevuto questa autorità dal Padre, alla croce merita questo potere su ogni carne, ma non ogni carne riceverà la vita eterna. Infatti Gesù prega solo per coloro che gli sono stati dati. Gesù dà vita eterna a tutti quelli che Dio ha dato a Gesù. Infatti più volte in questa lunga preghiera, per ben 7 volte, Gesù ripete la parola a coloro che tu mi hai date. Versetto 6, versetto 9, 11, 12, 24 ripete queste parole. Ed era un concetto sconvolgente per Israele, perché Israele si reputava il popolo eletto, si considerava completamente salvato, e la croce mostra che invece i suoi non l'hanno ricevuto. L'opera di Cristo è un'opera invece certa ed efficace. Gesù riceve dei discepoli da parte di Dio e li custodisce. E quindi Gesù prega per coloro che gli sono stati dati affinché loro potessero conoscere il solo vero Dio e colui che era stato mandato, cioè Gesù Cristo. E qui in questo mostra, in tutta questa preghiera, la sua amorevole intercessione per gli uomini. E come detto, entrando adesso nei versetti di oggi, vedremo solo semplicemente dal 6 al 10, la preghiera a 3 soggetti, la gloria di Dio. Quest'oggi vedremo invece la parte che riguarda i discepoli di Gesù. Infatti questi passi che vediamo sono principalmente indirizzati a questi discepoli. Al versetto 6 Gesù dice: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati». Pensate, Gesù si è manifestato in un tempo limitato, nei suoi circa 33 anni di vita, Solo per tre anni Gesù ha dedicato questo tempo a manifestare il nome di Dio. Infatti i Vangeli non ci riportano praticamente nulla di questi 30 anni precedenti al suo ministero. Manifestare significa che ha rivelato, che ha reso visibile, che ha fatto conoscere attraverso parole, azioni, tutto ciò che riguardava la sua persona, e in qualsiasi modo Gesù ha utilizzato questo tempo per stare con i discepoli con lo scopo preciso di manifestare Dio. Infatti questo concetto Giovanni ce lo dice già nell'inizio del Vangelo, al capitolo 1, versetto 14, quando parla, fa questo prologo a questo Vangelo, dice che la parola è diventata carne, ha abitato un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E poi al versetto 18 Giovanni dice che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Quindi Giovanni già anticipa proprio all'inizio del suo Vangelo questo scopo, che lo scopo di Gesù era di manifestare il Padre. Pensate, Dio è spirito, perciò è invisibile, non è possibile vederlo, non è possibile toccarlo, nessuna esperienza umana può rendere possibile la conoscenza di Dio. Noi possiamo conoscere, abbiamo la percezione del mondo, della conoscenza del mondo attraverso i nostri sensi. Noi conosciamo il mondo attraverso la vista, l'udito, il tatto, il gusto, e Dio si è fatto carne per farsi conoscere, si è manifestato per farsi conoscere, altrimenti non avremmo questa possibilità di conoscere Dio. E se Dio si è manifestato in Gesù e attraverso Gesù. Gesù dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini. Il tuo nome comprende tutto ciò che è Dio, per mostrare chi è Dio, per mostrare l'amore che ha Dio, per mostrare questo amore che arriva a sacrificare quello che era più caro, il suo figlio, e ci mostra la natura e il carattere completo di Dio. Perciò Gesù ha manifestato Dio, il nome di Dio, attraverso se stesso. Quei tre anni sono stati necessari, utili, totalmente completi per manifestare il nome di Dio ai suoi discepoli. Infatti Gesù dice: chi vede me vede colui che mi ha mandato. Giovanni 12:45. Ha un'espressa richiesta da parte di Filippo di mostraci il Padre. Gesù risponde: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Ancora Giovanni nella sua prima epistola, nel capitolo 1, versetto 1, dice che quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, pensate come lui si riporta a un'esperienza terrena, no? Quello che abbiamo contemplato è che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Quindi il Dio immateriale, il Dio spirito, il Dio che non era possibile conoscere da parte degli uomini, ha deciso di entrare nella storia del mondo prendendo forma umana nel Figlio. Il Dio infinito si è reso finito in un corpo di uomo e il Dio invisibile è diventato visibile. E pensate, fino ad allora la storia della sua manifestazione era stata attraverso nel suo popolo. Dio si era mostrato in diversi modi, attraverso una nuvola, un fuoco, attraverso la sua presenza nel popolo. Avvenne attraverso il tabernacolo prima, il tempio dopo, e ogni cosa serviva o doveva servire per far conoscere Dio, ma tutto ciò non era un modo completo per conoscere Dio. Alcune cose si potevano percepire, la sua presenza, la sua santità, la sua giustizia, la sua potenza, la sua fedeltà, ma come era possibile manifestare l'amore per l'uomo? Nessuna di queste manifestazioni può essere paragonata alla manifestazione della croce. La croce manifesta l'amore e la misericordia verso l'uomo. Perciò Gesù si incarna per manifestare il Padre in modo completo, perfetto, senza equivoci. Non esiste un modo migliore. Gesù lo aveva manifestato e lo manifesterà in modo completo da lì a poco, quando verrà crocifisso. La croce è la manifestazione più completa dell'amore che Dio ha per l'uomo. E in passato mai Dio si era manifestato in modo così perfetto. Eppure Gesù si è manifestato in un modo limitato, sebbene Dio è il creatore dell'universo, in passato Dio si era solo manifestato al popolo di Israele. E allo stesso modo Gesù si presentò sulla terra. Infatti, come abbiamo letto al versetto 6, dice: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo». Il ministero di Gesù sulla terra non fu quello di manifestare il nome del Padre a tutto il mondo, non a tutti gli uomini, ma solo ad alcuni uomini. La manifestazione del Padre attraverso il Figlio avvenne in una zona geografica ben limitata. Gesù non ha percorso le strade di tutto il mondo, si è limitato semplicemente a Israele. Pensate, una zona della terra sperduta, senza un'importanza paragonabile, pensate nel momento contemporaneo l'influenza che poteva avere a Roma. Non è andato a Roma, dove che era la culla della civiltà. Perciò si manifesta in una zona lontana dalla storia importante. E Gesù si manifesta in maniera limitata anche a Israele stesso, nemmeno a tutto Israele. Nei suoi 3 anni di ministero, Gesù si mosse con una precisa volontà di eseguire un piano divino, nel senso lui era nel posto che doveva essere e tutto il suo percorso faceva parte di un piano ben stabilito. Per esempio in Luca 19,5, quando Gesù incontra Zaccheo, gli dice: «Zaccheo, scendi presto perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Gesù quindi si incontrò e anche si scontrò con uomini affinché ogni cosa contribuisse alla precisa volontà di Dio. Ma allora la domanda è: per chi Gesù è venuto a manifestare il Padre? Il testo riporta le parole di Gesù in questa preghiera. Sono parole semplici, sono parole chiare. Gesù li chiama i tuoi e coloro che tu mi hai dati. Gesù è venuto per manifestare Dio agli uomini che Dio gli aveva dato dal mondo. Infatti il versetto 6 dice: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo». Dio non solo dall'eternità aveva stabilito che il Figlio si incarnasse per redimere i peccatori, Dio ha stabilito che chi fossero i destinatari di queste rivelazioni. Gesù specifica nella sua preghiera che la manifestazione della gloria del Padre è stata data solo ad alcuni. Gesù li specifica: erano tuoi. Non dice che sono diventati, parla al passato. Ci sono uomini che erano di Dio prima che venissero all'esistenza. Ci sono uomini che erano di Dio prima ancora della loro conversione. E già questo concetto l'avevamo visto al capitolo 6, quando Giovanni descrive, subito dopo che Gesù aveva insegnato che lui era il pane della vita, vi ricordate che la folla inseguiva Gesù perché aveva mangiato il pane e i pesci e aveva ancora desiderio di mangiare. E Gesù aveva detto nel capitolo 6, versetto 37, che tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che mi hai dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. E poi il versetto 64, continua, dice: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Quindi ci sono uomini che erano di Dio, erano tuoi e tu mi li hai dati. Paolo e Luca ci descrive questo anche nel capitolo 13, versetto 48, quando descrive che gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Sempre Luca, in Atti 18, 9, quando Paolo incontra molta opposizione a Corinto ed era forse tentato a mollare la città di Corinto, una notte il Signore appare in visione a Paolo e dice: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Quindi Paolo fu esortato dal Signore a tenere duro, andare avanti nell'evangelizzazione di Corinto, perché Gesù aveva un popolo in quella città. Erano tuoi e tu me li hai dati, erano di Dio e adesso Dio li ha dati a Gesù. Erano già il suo popolo, magari possono essere ancora uomini che erano ostili. Sono di Dio e di Gesù prima ancora che possano rispondere alla chiamata che tu mi hai dati dal mondo. Perciò erano di Dio senza nessun merito, nessuna caratteristica, erano di Dio semplicemente per decisione di Dio. La Scrittura infatti li chiama eletti. Paolo scrive in Efesini, capitolo 1, versetto 11: in Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati, secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà. Infatti Giovanni aveva scritto all'inizio del Vangelo: i figli di Dio non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E il concetto di elezione è presente in tutta la Scrittura: erano tuoi coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Il libro è stato scritto prima che ogni nome venisse all'esistenza. Questo libro è stato scritto dall'eternità passata, includendo coloro che nella sua infinita sapienza e misericordia Dio li stabilì destinatari della sua grazia. Ogni nome contenuto è stato scritto solo ed esclusivamente per scelta sovrana di Dio. E Paolo scrive in Efesini 1:4: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Paolo scrive a Tito, capitolo 1, versetto 1, dicendo che lui era servo di Dio e apostolo di Gesù per promuovere la fede agli eletti di Dio nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio. Perciò sono il suo popolo. Daniele scrive che sono il suo popolo coloro che sono stati scritti nel libro della vita. Erano tuoi e tu mi li hai dati, quelli cui nomi appunto sono stati scritti e sono stati dati al Figlio. Gesù è venuto per loro, Gesù è venuto a chiamarli ed è una chiamata irresistibile. Infatti Matteo ci scrive che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E Gesù è venuto per manifestare loro il Padre, e come detto, Gesù aveva nei suoi 3 anni manifestato il Padre anche in maniera, vi ricordate, lui parlava spesso in parabole, e a una domanda precisa dei suoi discepoli: perché parli loro in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. E si adempie la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi, di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore, di convertirsi perché io li guarisca. In Matteo, capitolo 11, versetto 27, dice che nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglio rivelarlo. Quindi Gesù era venuto per manifestare il Padre, e come risponderanno questi uomini? Al versetto 6 di questa preghiera, ed essi hanno osservato la tua parola. Gesù è venuto per manifestare il Padre attraverso la parola, come detto ha insegnato per 3 anni ai suoi, non solo ha insegnato a parole ma con tutta la sua presenza, con tutto ciò che ha fatto. E dall'inizio del ministero, compreso la croce, Gesù ha portato loro la parola di Dio. Perciò Giovanni lo chiama la parola di Dio. Gesù insegnava, ma non tutti capivano. Gesù insegnava e a non tutti spiegava. Voi dunque invece ascoltate che cosa significa la parabola. Perciò Gesù spiegava a coloro che gli erano stati dati dal Padre, manifestava loro il Padre attraverso la parola di Dio e al tempo stesso erano illuminati per capire queste verità. Infatti Paolo in Prima Corinzi dice che lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Ma l'elemento essenziale alla salvezza rimane l'ubbidienza, la risposta dell'uomo, non è un'opera meritoria alla salvezza, è la normale conseguenza dell'autentica fede salvifica. I discepoli risposero in modo autentico e sincero alla verità ricevuta. Allo tempo stesso la scrittura afferma che avevano fatto così perché erano un dono del Padre al Figlio. Guardate i versetti 6, dice, ed essi hanno osservato la tua parola. Versetto 8, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduta da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Perciò hanno osservato, hanno ubbidito alla parola di Dio attraverso l'opera di Gesù. Versetto 7, ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te. Le hanno conosciute attraverso l'esperienza della parola, Gesù ha dato a loro le parole di Dio, tutte in maniera completa, e loro le hanno ricevute. Non si sono opposte, non le hanno rifiutate, non hanno avuto dubbi. Ricordate quando Gesù, in un certo modo al capitolo 6, provoca i suoi, dire, quando tutti lo abbandonano, disse, non volete andarvene anche voi? E Pietro rispose, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Le conseguenze di queste parole è la fede in chi è Gesù. Versetto 8, hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. Era già un concetto che già i discepoli nel finire degli insegnamenti di Gesù, al capitolo 16, avevano già anticipato, dice, perciò crediamo che sei proceduto da Dio. Perciò Gesù prega che i suoi discepoli riconoscono Gesù che è proceduto da Dio. Sebbene in maniera incompleta, in maniera imperfetta, sapevano che Gesù era divino, che era il pane disceso dal cielo, che adesso stava tornando al Padre, sebbene ne ignorassero il modo e il mezzo della croce. Dopo la resurrezione e l'ascensione, la loro idea di divinità sarà completa e lo Spirito Santo li guiderà in tutta la verità. Hanno creduto che tu mi hai mandato. Questa parte di preghiera ha 2 componenti, una parte divina nella quale Dio stabilisce i suoi e li dà al Figlio, che li istruisce con la parola di Dio, e una umana nella quale i discepoli rispondono alla chiamata e all'insegnamento attraverso la fede e l'ubbidienza che si manifesta conoscendo le parole, ricevendo le parole, credendo alle parole. L'oggetto specifico di questa fede è credere che Gesù, tutto ciò che ha detto o fatto, riguardava tutto ciò che aveva a che fare con Dio. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te. Io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Nessuna diversità con il Padre, una perfetta e unità di intenti. E poi il versetto 9, Gesù dice, e io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. I discepoli che avevano seguito Gesù sono oggetto della preghiera di Gesù. Gesù non prega per il mondo. Dio, è vero, ama in generale tutta l'umanità. La Scrittura contiene molte esortazioni rivolte ai non credenti affinché credano. L'offerta della salvezza è per tutti i peccatori, per ogni persona in ogni luogo. Il desiderio di Dio, che Paolo scrive in 1 Timoteo 2,4, è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E il mandato di Gesù ne è la dimostrazione. Infatti Gesù manda i suoi di dire: andate per tutto il mondo. Ma come detto, sebbene l'appello è rivolto a tutto il mondo, solo gli eletti lo riceveranno con fede e coloro che lo rifiuteranno lo faranno volontariamente in maniera che Paolo dice sono inescusabili. Gesù prega per i discepoli, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro. Erano di Dio, adesso sono di Gesù, eppure rimangono al tempo stesso ancora di Dio, sono tuoi. È un concetto nella quale Gesù dice: io e il Padre siamo la stessa cosa. Lo scopo di tutto ciò è la gloria di Dio. La fede dei discepoli nella deità di Gesù porta gloria al Figlio in tutta la sua completa opera. Lo scopo finale, noi sappiamo, di tutto il creato è sempre la gloria di Dio. E la nostra esistenza ha questo scopo. Non siamo a questo mondo per la gloria nostra, ma per glorificare Dio. I credenti sono chiamati a riflettere nel mondo la gloria del Figlio. E questa cosa durerà nell'eternità, perché nell'eternità continueremo a dare gloria a Dio. Gesù pregò per loro. Tra pochi istanti Gesù sarà catturato, i discepoli si troveranno soli e saranno sottoposti a una grande prova. E Gesù prega per il Padre affinché il Padre preservi questi discepoli, perché li custodisca in maniera divina affinché niente e nessuno potessero separarli dall'amore di Dio. Questa preghiera contiene veramente una profonda teologia. Andrebbe studiata molto a fondo, in maniera molto dettagliata. Siamo nella mente veramente di Dio. Gesù pregava nel nome del Padre. Ci mostra l'importanza dello scopo di Dio, la sua gloria, attraverso quello chi è e chi sono i suoi, per chi e per cosa devono vivere, glorificare il Figlio. Questa preghiera ci porta al centro del vero Vangelo, l'importanza della croce come mezzo per la vita eterna di coloro che Dio ha stabilito. Sono parole che spesso non riscuotono il favore di molti. Non riscuote il favore di coloro che credono che in fondo la salvezza è possibile attraverso il contributo dell'uomo. Non riscuotono il favore di coloro che non hanno compreso o rifiutano gli insegnamenti sull'importanza della gravità del peccato, li abbiamo studiati molto con Gianluca, quello che in teologia viene riassunto con la totale depravazione dell'uomo. Eppure queste sono parole di Gesù. Gesù le ha usate nella sua preghiera. Non sono parole di Giovanni, non sono parole di Pietro, di Paolo, di Lutero, Calvino, non sono le parole di nessun teologo, sono parole di Gesù. E Gesù ha usato le parole che Dio gli ha dato. Nella preghiera c'è tutto il senso del Vangelo, la gloria di Dio e coloro che ne beneficiano. Nel caso specifico è indirizzato ai discepoli, ma ha un'implicazione anche per noi. Essere dei suoi significa che prima della fondazione del mondo sei stato scelto per ricevere le parole di Dio, per portare avanti la sua opera, per poter diffondere il Vangelo ed edificare la sua Chiesa. Essere dei suoi significa che sei stato donato dal Padre al Figlio. La tua esistenza è possibile grazie alla grazia di Dio. Sei in vita per poter essere un vaso nobile la cui argilla è plasmata dalle mani del vasaio che è Cristo. Sei nelle mani di Cristo affinché Lui possa giustificarti e farti comparire giustificato davanti a Dio. Ma essere dei Suoi significa che esistiamo per osservare, per custodire, per amare, per ubbidire tutte le parole di Gesù. Gesù prega che tutte queste parole siano conservate dai Suoi discepoli. Conoscere con certezza, possiamo, pensate, conoscere con certezza quello che non si può conoscere. Possiamo avere la certezza di cose invisibili pur non potendo descrivere la natura di ciò, perché noi Dio non lo vediamo e dobbiamo semplicemente credere a queste parole. Infatti il nostro cammino è per fede, non è per visione. Gesù quella sera pregò anche per te. Eri di Dio fin dall'eternità e Dio ti ha dato a Gesù. Sei nelle mani di Gesù. Ovviamente se credi, sei stato salvato, nessuno potrà allontanarti dal suo amore. Vivi cercando di essere fedele alle sue parole. Credi, osserva tutto ciò che è nella volontà di Dio. Glorifica il tuo Salvatore in ogni modo possibile. Preghiamo. Signore, di fronte all'intensità di queste parole riconosciamo che le nostre menti sono veramente molto limitate. Queste parole contengono una profondità unica alle quali noi siamo chiamati a sottomettere le nostre intelligenze alla verità di quello che è stato esposto, a quello che lo Spirito ha voluto fosse messo per iscritto da Giovanni nel suo Vangelo e in altre parti della Scrittura. Signore, come Tuoi discepoli siamo chiamati ad ascoltare le parole di Cristo, riconoscendo che le parole di Cristo sono le parole che Dio gli ha dato da portare per manifestare il Tuo nome. Signore, perdona tutte le volte che ci ribelliamo alle Tue verità, alla Tua parola, tutte le volte che, Signore, nel combattimento tra seguire queste parole e seguire il mondo, preferiamo il mondo, ma riconosciamo, Signore, che Tu sei un Dio misericordioso e vogliamo, Signore, che Tu ci possa ancora esortare a metterti al centro della nostra esistenza. Vogliamo ringraziarti, Signore, per averci dato modo quest'oggi di riunirci. E Signore, benedici ogni volta che ci troviamo al Tuo cospetto, aprendo la Tua parola, benedicici attraverso la Tua parola affinché sia ubbidita, rispettata e creduta fino in fondo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.